Il nostro approfondimento. Nei primi 6 giorni di guerra contro l'Iran, gli Stati Uniti hanno speso 11,3 miliardi di dollari, una stima che non include molti dei costi associati alle operazioni militari, mentre il conflitto in Medio Oriente sta coinvolgendo alcuni dei più grandi paesi esportatori di idrocarburi al mondo. Le conseguenze della crisi energetica stanno di fatto diventando sempre più serie. Qui in Occidente si pensa soprattutto alle ricadute sul nostro quotidiano. Il dato però più evidente è che la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, scoppiata lo scorso 28 febbraio, ha già trascinato tutta la regione non solo in un caos generalizzato, una campagna militare senza sbocchi chiari, dai costi umani, economici e politici enormi di cui non si vede davvero la fine. E in questa mezz'ora insieme quindi torniamo a parlare di guerra, di popolazione civile intrappolata in conflitti da un anno e mezzo, e ci confrontiamo con due ospiti. Intanto ben ritrovata Nicoletta Dentico, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Grazie di aver accolto il nostro invito, giornalista ed esperta di diritto alla salute, già direttrice di Medici Senza Frontiere, dirige il programma di salute globale di Society for International Development e collabora con diverse testate giornalistiche. E benvenuta ad Alphaville a Francesco Vignarca, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Coordinatore delle campagne della rete italiana Pace e Disarma, autore del libro uscito per Altra Economia, Disarmo Nucleare, in cui si racconta storie e prospettive dei movimenti contro le armi atomiche. Vignarca, iniziamo con lei, subito dai dati. Dicevamo, in questo attacco all'Iran gli Stati Uniti hanno già speso gli 11 miliardi e 300 milioni di dollari in 6 giorni, di cui appunto dicevamo poco fa. Si tratta di 1 miliardo di dollari al giorno, solo per costi operativi. Ecco, come sono stati spesi questi soldi?
Sì, quelle statistiche, quei dati ovviamente ormai sono superati, perché diversamente da quanto aveva promesso, aveva affermato il presidente Trump, il conflitto continua a procedere e vediamo anche nelle ultime ore notizie di bombardamenti da un lato e dall'altro. Tanto è vero che lo stesso Pentagono ha chiesto nelle settimane immediatamente successive all'inizio della conflittualità un conto da 200 miliardi di dollari per completare tutta la guerra. Davvero sembrano cifre astronomiche, ma in realtà sono le conseguenze di un sistema militare che sempre di più ha bisogno di grandi costi, perché sempre di più è basato anche su sistemi d'arma, su assetti che hanno necessità di avere un'infrastruttura sia logistica che tecnologica per essere utilizzati molto forte. Di conseguenza i costi esplodono. Al momento ovviamente queste sono stime indirette, però confermate anche da delle audizioni al Congresso degli Stati Uniti, e dimostrano, al di là della precisione al centesimo del numero, il fatto che la guerra diventa veramente qualcosa che muove, sia prima sia dopo, con gli impatti purtroppo negativi che avete già citato, moltissimo dell'economia globale, dell'economia mondiale. Qualche analista oggi ha scritto che andando avanti così, fra un paio di settimane Trump avrà regalato una recessione globale a tutto il pianeta.
Dunque, dicevamo, Nicoletta Dentico, lei è esperta di diritto alla salute. Attaccare la salute è diventata un'arma di guerra, forse l'è sempre stato, ma possiamo dire che in questo ultimo anno e mezzo, in particolare la strategia di Israele, prima a Gaza e poi ora in Libano, è diventata una vera e propria pratica di guerra.
Sì, purtroppo questa è una delle linee rosse che sono state definitivamente sdoganate, nel senso che prima suscitavano davvero un senso di disdegno anche della comunità internazionale, se si ricorda quando appunto erano stati attaccati i centri ospedalieri o comunque presidi sanitari in Afghanistan piuttosto che in Yemen, nelle guerre precedenti alla catastrofe e la distruzione di Gaza da parte dell'esercito israeliano. Con la vicenda appunto di Israele, dell'esercito israeliano nei territori occupati di Palestina, si è passati, diciamo, a una fase nuova, a un utilizzo determinato, intenzionale di tutto ciò che ha a che fare con la cura, il diritto alla cura, la prestazione della cura, come un target da colpire, in quanto, diciamo, garantisce quella prosecuzione condizione della vita che nel progetto genocidario di Israele non è ammissibile, non è ammessa per il popolo palestinese. La cosa terribile è che questa pratica di attacco alle strutture sanitarie, ma non soltanto alle strutture sanitarie, anche agli enti della conoscenza, alle università, tutti i saperi, diciamo, sanitari, in un certo senso è contagioso, nel senso che ha fatto scuola, possiamo dire, perché si è riscontrato, le Nazioni Unite hanno riscontrato un accrescimento degli attacchi a strutture sanitarie anche in altri luoghi dove purtroppo si combattono guerre atroci, segnatamente nell'area del Sudan, dove sono aumentati nell'ultimo anno, sono aumentati in maniera significativa gli attacchi ai presidi sanitari, e naturalmente lo vediamo anche in questo mese di guerra che è stata illegalmente attivata da Israele e dagli Stati Uniti contro l'Iran. Nel primo Situation Report dell'OMS che è stato pubblicato il 26 di marzo, vediamo che in Iran sono stati attaccati 21 presidi sanitari, in Libano 65 e 6 in Israele. Quindi in un mese di guerra c'è stato un evidente, riconoscibilissimo disegno di far fuori tutti quelli che sono i centri che garantiscono il soccorso a popolazioni in pericolo, in estremo pericolo durante una guerra.
Francesco Vignarca, una domanda forse retorica: quanto però la guerra, quest'ultimo conflitto, serve per aumentare i profitti dell'industria militare? Parliamo degli Stati Uniti, considerato forse che Israele ha obiettivi anche diversi, tra cui la propria espansione nella regione.
Ma sicuramente quello degli impatti dal punto di vista del profitto e degli interessi di quello che ormai può essere definito solo come complesso militare industriale finanziario, perché i megafondi sono quelli che hanno in mano i destini e le decisioni delle industrie militari, è una parte delle motivazioni per cui si arriva a questo tipo di scelte. Però non è l'unica. Io non credo che le guerre si facciano solo per le armi, quello è un elemento, ma è un elemento da valutare poi nel complesso di altre decisioni. Di certo ormai è abbastanza chiaro, l'abbiamo visto nella trasformazione degli ultimi anni, che le scelte dei leader verso i conflitti sono sempre meno legate a davvero delle politiche per uno Stato, per un paese, per un interesse nazionale di questa o quella nazione, ma sono sempre di più legate agli interessi diretti, politici ed economici di chi fa queste scelte. Sappiamo bene che Netanyahu è ben contento, tra virgolette, che ci sia un'azione militare in corso a tempo, perché rischiava un processo che invece è stato messo in naftalina proprio perché è scoppiata l'ostilità armata e poi appunto l'invasione israeliana a Gaza con pulizie etniche, genocidio che sono stati già citati. Sappiamo bene che Trump e la sua cricca, oltre che i suoi familiari, fanno un sacco di affari direttamente legati alle scelte di guerra, e addirittura siamo arrivati al paradosso, all'assurdo, che si fanno le scommesse su Polymarket, su questa piattaforma, sul giorno dell'inizio di un conflitto, il giorno dell'inizio di un attacco, la tipologia dell'attacco. E quindi è ovvio che ci sono degli interessi che vanno al di là di qualsiasi tipo di analisi o di razionalità o di logica anche militare o anche politica o anche di egemonia politica. Quindi questi sono elementi che noi dobbiamo tenere in considerazione, altrimenti cercare di spiegare tutte queste scelte, che sembrano molto spesso illogiche e folli, solo con gli occhiali, solo con l'approccio classico delle teorie dell'egemonia militare, dell'egemonia politica, ci porterebbe fuori strada. E noi invece quegli elementi, questi altri elementi li dobbiamo avere. Sicuramente anche il tema dell'industria militare, perché siamo all'interno di una bolla finanziaria legata alle armi, perché i megafondi che citavo prima hanno bisogno sempre di un'espansione del loro portafoglio di azioni e di investimenti, perché è l'unico modo con cui possono remunerare il capitale di chi appunto compra parte dei loro fondi. E la cosa più facile negli ultimi anni è andare a comprare azioni dell'industria degli armamenti. Perché? Perché indipendentemente da dinamiche puramente economiche, cioè il fatto che queste aziende faranno sempre più fatturato perché gli stati mettono sempre più soldi nelle spese militari, ma è proprio la promessa di fatturato che crea questa bolla di espansione che assolutamente ingestibile e nemmeno quasi giustificata da questo tipo di dinamica economica. Pensate che Leonardo, per parlare appunto dell'Italia, di cui noi ovviamente siamo analisti, nel giro di pochi anni, dal febbraio 2022 ad oggi, ha decuplicato il proprio valore di singola azione. E se prendiamo Rheinmetall, il colosso tedesco delle armi, è passata da avere un'azione da 210 euro nel febbraio del 2022 ad avere azioni da 1600 euro oggi. Allora, questa dinamica serve a tenere in piedi una bolla. Il problema è che potrà scoppiare, e il rischio è che scoppi proprio adesso che tutta l'economia globale è stata anche investita dalle conseguenze della guerra in Iran, non solo per il petrolio, ma per tutta una serie di altri elementi.
Ecco, in questo quadro le convenzioni di Ginevra, che pretendono protezione dei civili e trattamento umano dei prigionieri, sono sempre state sistematicamente violate. Ora però quello che vediamo a Gaza e in Libano è come se permettesse un prolungamento delle distruzioni provocate da un conflitto. E cosa resta in queste zone bombardate, Nicoletta Dentico?
Dunque, queste zone bombardate, nel sostanziale silenzio della comunità internazionale e in una colpevolissima, la storia per questo poi ci giudicherà pesantemente, in una colpevolissima stato di eccezione che è stato permesso a Stati Uniti e Israele di operare in maniera completamente fuori dalla legalità internazionale, dopo questo sistema di warfare così diffuso, espanso e, ripeto, sostanzialmente avallato, al di là di qualche frase retorica, resta una devastazione che ha molteplici aspetti. Resta la devastazione, se vogliamo, del diritto, che è quella che è un po' la primigenia, no? Quella che 80 anni fa avrebbe dovuto, diritto internazionale che 80 anni fa avrebbe dovuto tutelarci, perché in un certo senso una terza discesa non ce la possiamo permettere dopo le guerre mondiali del Novecento, e l'articolo 2,4 della Carta delle Nazioni Unite sull'uso della forza, proibito se non in eccezionali situazioni, è quella clausola di tutela per garantire la convivenza, che oggi come oggi è decisamente messa a dura prova. Ma poi c'è ovviamente la quantità immensa di persone uccise, di persone i cui corpi non saranno mai più recuperati, che stanno sotto le macerie, di persone traumatizzate, persone il cui corpi sono stati completamente stravolti, deformati dalla guerra. Resta il trauma mentale, il trauma psicologico, che sicuramente potremo valutare nei prossimi anni. Non siamo ancora in grado, credo, di dare una comprensione veramente profonda di cosa ha significato, di cosa significano queste guerre per l'Ucraina, per la popolazione ucraina, per il Sudan, per la popolazione a Gaza, per l'Iran in questo momento, e tutta l'instabilità che si crea in una realtà come quella del Libano, dove purtroppo, nonostante la resilienza del popolo libanese, questa volta, lo dico perché ho familiari che vivono a Beirut, questa volta è diverso, è molto peggio e c'è un'imprevedibilità assolutamente agghiacciante. Poi c'è tutta la questione ambientale, cioè l'ecocidio, la distruzione che nessun Board of Peace riuscirà, diciamo, a piallare con colate di cemento, perché un dato che forse è poco noto è che nei contesti di guerra la resistenza antimicrobica si espande in maniera incontrollata. Che cos'è la resistenza antimicrobica? Il fatto che in contesti di violenza, dove vengono distrutte attraverso uso di bombe, quindi deflagrazione di metalli, le infrastrutture, i cementi, dove vengono distrutte le reti fognarie, dove le persone si ritrovano con cadaveri per la strada, dove c'è tutta una grande catastrofe, si rafforzano tutti i patogeni, i batteri, i funghi, molti microrganismi si rafforzano incredibilmente, e naturalmente tutte le infezioni, e Gaza in questo è un Gaza e l'Ucraina sono due chiari esempi, che molte delle morti derivano dal fatto che non ci sono più gli antibiotici per curare le infezioni che nascono da questi batteri, diciamo, eccitati o fomentati dal contesto della guerra. Ovviamente a Gaza non ci sono antibiotici, non c'è accesso ai medicinali. Non parliamo poi del Sudan, dove la forma della guerra così moderna attraverso l'uso dei droni in un paese che è completamente fatiscente dal punto di vista delle strutture sanitarie, peraltro quelle poche che ci sono sono anche distrutte, questa situazione di infezioni, di malattie infettive, ma soprattutto di un rafforzamento della portata batterica dei microorganismi, dei funghi in particolare, dei parassiti, non prospetta situazioni, come dire, di facili soluzioni, ma vorrei dire nel caso di Gaza neanche per Israele, perché questi patogeni, e lo stesso vale per la Russia, i patogeni non conoscono confini, per cui questa questione del collegamento tra antibiotico resistenza e conflitti l'abbiamo scoperta attraverso i soldati che dall'Iraq, dall'Afghanistan e dalla Libia sono tornati in Europa o negli Stati Uniti, quindi i soldati hanno combattuto in quelle zone di conflitto e in questo senso la natura è molto più democratica.
Francesco Vignarca, a proposito di questo, colpire la popolazione civile e distruggere tutte le infrastrutture sanitarie in particolare può essere considerata un'arma più povera?
Ma in realtà io non la vedrei come una scelta deliberata, nel senso che sicuramente, e lo diceva prima benissimo Nicoletta Dentico, ormai si accettano cose che fino a mesi, anni fa non si pensavano. Però non è solo perché si dice, attenzione, non riesco a incidere in una maniera diversa e quindi vado in quella dinamica. Purtroppo la guerra è diventata pervasiva nel contesto civile globalmente. Fino alla prima guerra mondiale, in parte la seconda guerra mondiale, solo all'inizio, la guerra si combatteva sui campi di battaglia e davvero se si doveva andare in altri luoghi, in altri territori, in altre zone, era per errore o per caso o comunque in maniera secondaria. Ormai la guerra è diventata un affare urbano, un affare dei luoghi dove si vive, lo vediamo drammaticamente a Teheran adesso, come l'abbiamo visto a Gaza, come l'abbiamo visto nelle città dell'Ucraina, come l'abbiamo visto anche nelle città del Sudan completamente stravolte. E quindi è ovvio che all'interno di questo attacco pervasivo e completo a tutte le strutture della vita c'è anche quello delle strutture sanitarie, che sono un cuore pulsante di una civiltà e di un sistema di collettività che vuole ovviamente curarsi e vuole andare in prospettiva da questa direzione. E purtroppo è vero una decadenza, un dirupo che abbiamo iniziato a percorrere circa un secolo fa, quando c'erano le prime teorizzazioni degli attacchi sulle città, e fu proprio un generale italiano, Giulio Due, che teorizzò l'attacco dall'aereo, il bombardamento delle città per mettere talmente tanta paura nel nemico dal fermarsi. E non è un caso che invece proprio in questi giorni Papa Leone abbia ribadito l'idea che bisognerebbe mettere proprio al bando l'attacco dall'alto, proprio perché ha permesso questa degenerazione che purtroppo i tentativi che abbiamo fatto come umanità dopo la seconda guerra mondiale di riscrivere anche le regole della guerra, di fermarsi, di avere le convenzioni di Ginevra, non ci ha permesso di fare. E quindi questo è un problema. Finisco dicendo che è anche un problema il fatto che non esiste più la guerra in realtà, perché la guerra come la pensavamo sempre, l'idea degli ambasciatori che si scambiano le dichiarazioni, non esiste più, e non esistendo più la guerra non esistono più neanche gli obiettivi di guerra, quindi nessuno sa più vincerla la guerra, lo vediamo in questi giorni, abbiamo da un lato gli Stati Uniti che è il maggiore spenditore mondiale di spese militari, l'esercito più strutturato e più forte della storia, e dall'altro Israele che è il paese più militarizzato perché ha la spesa pro capita maggiore, il doppio quasi di quella degli Stati Uniti in armi, eppure non riescono a vincere tra virgolette, perché in realtà non c'è più nemmeno un obiettivo militare nella guerra, è solo completa distruzione strutturale, e in questa distruzione strutturale ne fanno le spese ovviamente le persone e le strutture sociali come quelle sanitarie che garantiscono la vita delle persone.
Ecco, su questa corsa alle armi torneremo tra pochissimo, restiamo magari sui civili. Nicoletta Dentico, quanto sono aumentate le vittime civili delle guerre secondo la sua esperienza e qual è la fascia d'età più a rischio? Ovviamente forse bambini e anziani, ma quali sono?
Ma innanzitutto, sì, secondo il centro di ricerca di Uppsala, la violenza che viene viene generata da conflitti armati è cresciuta enormemente negli ultimi anni e nel 2024 è stata la più alta dal 1994, quando abbiamo registrato ovviamente il genocidio in Ruanda. Quindi c'è una generale aumento della violenza che, come diceva prima Francesco Vignarca, si esercita sui civili. Ormai i civili sono il target precipuo, gli operatori sanitari, gli operatori umanitari, i giornalisti. Non dimentichiamo che tutte quelle che erano un tempo le fasce protette, in una idea della guerra che si doveva combattere secondo determinate regole, queste regole non esistono più e anzi si sono ormai tradotte in un accanimento specifico su quei gruppi di attori, su quelle realtà, quelle, diciamo, protagonisti delle situazioni di conflitto che un tempo erano salvaguardati, erano tutelati, sono ancora di fatto tutelati dal diritto internazionale umanitario. Quindi sicuramente c'è un incremento enorme dei bambini, soprattutto Gaza registra una ricerca dell'Lancet che è uscita alla fine del 2025. Gaza oggi è il paese al mondo che ha avuto dall'8 di ottobre del 2023 fino a, diciamo, alla firma del cosiddetto cessate il fuoco, il più alto numero di persone uccise, di bambini uccisi in tutte le precedenti guerre del Novecento. E a partire, appunto, quindi un accanimento particolare sui bambini, vuoi attraverso proprio colpi che sono stati sparati al cuore, alla nuca dei bambini, quindi proprio intenzionalmente volendoli uccidere, oppure volendoli uccidere attraverso questa strategia della fame. Naturalmente ci sono le popolazioni, le donne sono il 70% delle vittime nella guerra di Gaza, ma sono anche le donne le vittime d'eccellenza, diciamo, del conflitto in Sudan. C'è una quantità incredibile di donne non solo stuprate, c'è un esercizio esasperato, ossessivo della violenza sessuale contro le donne, anche questa come arma di guerra, ma proprio il mirare alle donne e ai bambini come le fasce che, in un certo senso, come dicevo prima, sono quelle fasce di popolazioni che sono anche la promessa del futuro, della continuazione, no? Di un popolo, di una società dopo la crisi. Ecco, questa escalation di paradigma della guerra punta particolarmente su di loro, perché questa opzione di vita, questa opzione di continuità, questa possibilità intergenerazionale deve essere assolutamente bloccata, resa nullificata. Si parla sempre di più, sono molto d'accordo con Francesco quando dice che ormai appunto le guerre non ci sono in un certo, la guerra è ovunque, dunque non c'è più la guerra, non si dichiarano più le guerre, non si concludono più le guerre. Noi abbiamo sempre di più nel linguaggio delle Nazioni Unite questa locuzione delle cosiddette protracted crises, cioè delle crisi che si prolungano nel tempo senza una soluzione, che sono non soltanto le guerre, quelle che conosciamo, ma anche situazioni di instabilità, situazioni di governi estremamente atroci, come eredità di guerre precedenti. Mi riferisco in particolare all'Afghanistan, ovviamente un luogo che è una crisi prolungata di decenni, dove stratificazioni di guerre hanno portato poi oggi a quello che è un paese dove esiste il primo apartheid di genere della storia umana, sistematico, intenzionale, ma penso anche a situazioni tipo lo Yemen, dove la metà della popolazione infantile, su una guerra che tutti quanti noi abbiamo dimenticato, ma ancora oggi la metà dei bambini in Yemen soffre di una esposizione molto diretta ai più alti livelli di malnutrizione. Quindi ci sono i morti, ci sono i feriti, ma poi ci sono le persone che restano e che restano in una situazione di debilità, di debilitazione sistematica, e poi c'è tutta la questione della salute mentale non registrata, diciamo, durante il tempo della guerra. avverrà, perché sono degli effetti che si monitorano nelle fasi successive, quando è anche possibile monitorarli, e su questo io direi che c'è una, come dire, una pandemia di salute mentale legata alle guerre, dalle cui proporzioni sanitarie, umane, ma poi forse anche geopolitiche, credo non abbiamo ancora contezza.
Noi siamo già in chiusura, è volata questa mezz'ora insieme, abbiamo parlato di guerre e di costi delle guerre, purtroppo ci ritorneremo, quindi grazie ai nostri ospiti, a Nicoletta Dentico, giornalista ed esperta di diritto alla salute, già direttrice di Medici Senza Frontiere, dirige il programma di salute globale di Society for International Development. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a voi, arrivederci.
E grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. I suoi rapporti con i dati e articoli li trovate sul sito vignarca.net. Grazie, a risentirci.
Buona giornata a voi, a presto.